Buongiorno, vediamo subito se funziona questo collegamento perché sono, diciamo, un po' in mezzo al mare, ecco, mettiamo così. E quindi questa zuppa oggi è fatta un po' in ritardo, però sono interessanti le cose che oggi ho letto sui giornali. La prima è Andrea Riva e Filippo e tutti quelli che stanno arrivando. Perché oggi ci sono molte cose interessanti sui giornali. Sgombriamo il campo subito sulle questioni fondamentali, quelle di geopolitica internazionale. Cucù, Ugo Sebastiano. E la questione fondamentale, ovviamente, è la questione che pone in prima pagina il Corriere della Sera sui cosiddetti missili a Kiev. Ci sarebbe stato un incontro tra il premier britannico Starmer e Biden per la fornitura di questi missili che possono partire dall'Ucraina e andare a finire in Russia. Comunque la si pensi, se ci sono dei missili occidentali che partono dall'Ucraina e arrivano in Russia, comunque io sono uno di quelli che dice che Putin ha attaccato e che non è difendibile la sua posizione, però c'è un passaggio di campo. Vi è chiaro? Se un missile occidentale va a finire e bombarda la Russia, giusto o sbagliato che sia, la questione è come l'economia, non ha opinioni. Puoi metterti d'accordo su una cosa o sull'altra, ma una cosa che arriva, un missile che parte dall'Occidente, pagato dall'Occidente, che arriva sui territori russi, beh, insomma, è un salto di passaggio. E se questa cosa ve la sto dicendo io, pensate che io sia un filoputiniano. In realtà questa vicenda ve la spiega molto bene una persona seria come il generale Camporini, che dice una cosa molto chiara: non è la NATO che concede l'uso dei missili, non è la NATO, ma se un singolo paese concede l'uso dei missili, beh, noi non ci possiamo fare nulla. Dunque, la preoccupazione del generale Campurini di dire che non è la NATO dimostra che se fosse stata la NATO, beh, ci sarebbe stato un cambio completamente di passo. Ci potete credere, non ci potete credere, però quello che è evidente è che Putin cade in area di rigore e quindi bisogna stare molto attenti a questa escalation. Dall'altra parte Putin invece dice che si tratta della NATO, dall'altra parte invece Camporini dice delle cose tecniche, i missili intanto non glieli forniamo noi della NATO. E altra cosa che dice Camporini, l'altra cosa che dice Camporini, che per impostare in realtà il volo di questi missili bastano 2 mesi di addestramento, lo possono fare gli ucraini, non c'è bisogno di un corso e di una formazione. Dall'altra parte invece i russi continuano a dire che devono essere usati tutti i satelliti della NATO per il puntamento. Insomma, questa è una polemica che ovviamente sarà molto importante. Oggi voglio andare di fretta per dirvi, sgombrare campo all'altro secondo tema. Beh, il Papa ieri ha parlato nell'aereo, quando spesso viene nell'aereo le dice di tutti i colori, però dice delle cose da Papa. E il Papa dice, riguardo a, oggi mi sembra CNN abbia titolato sul Papa dicendo "For the Pope Kamala and Trump are evils", sono diavoli. Beh sì, perché il Papa ieri dice in un'intervista di Gian Guido Vecchi oggi sul Corriere della Sera, lo esplicita in maniera chiarissima, dice: "Ma ragazzi, sia la Harris che vuole uccidere i bambini, sia Trump che vuole uccidere i migranti o comunque butta via i migranti, non sono nell'alveo della nostra religione". E dal punto di vista della religione del Papa, evidentemente del cattolico, evidentemente non fa una piega. Ovviamente da un po' di anni, direi qualche centinaio di anni, il potere temporale del Papa non esiste, ma esiste quello spirituale. Quindi chi ci crede seguirà le direttive del Papa, chi non ci crede non le segue. Anche se c'è una differenza su questa vicenda, non c'è una differenza, c'è semplicemente una posizione politica molto molto netta. E poi ci sono 3 questioni giudiziarie fenomenali. La prima, è inutile che ci giriamo intorno, è Toti decide di patteggiare. Decide di patteggiare e decide di farlo perché la procura chiede a Toti: "Vuoi patteggiare?" E Toti ci ragiona, ci pensa un po', tra l'altro c'aveva poco tempo per decidere, lo chiede sia a Signorini, sia cioè il presidente del porto, sia al presunto corruttore, sia a Toti, e gli dice: "Che cosa vogliamo fare? Vuoi patteggiare? Vuoi andare a processo?" E gli chiede che gli offrono un patteggiamento, e mi sembra di aver capito che ottiene Toti il fatto che sia sgomberato il campo dall'accusa della corruzione vera e propria, mentre la corruzione per cui lui patteggerà è la cosiddetta corruzione impropria. E la procura ammette che lui non ha preso un euro fuori dalle regole, lui personalmente, e la procura ammette che gli atti fatti, vi ricorderete il termine rinfuso, tutte quelle robe là, la spiaggia, tutte quelle cose che mi hanno raccontato, sono atti legittimi. E voi dite: ma cazzo, ma Toti è matto ad aver patteggiato? E Toti risponde in un'intervista, mi sembra al Corriere della Sera, dice: io ovviamente sono amareggiato, però per me è una vittoria perché hanno riconosciuto il fatto che io non sia un corrotto, nel senso che non abbia preso dei soldi personalmente. Certo, è un'ammissione di colpa, aggiungo io, il patteggiamento, soprattutto come basta vedere le valangate di merda che gli arriveranno a lui e già sono arrivati oggi dai giornali e anche il casino che ne nascerà da questa vicenda. Però, dice Toti, io avrei potuto resistere anni e anni di processi e poi chi ci avevo dietro? E su questo ha perfettamente ragione. Toc toc, politici di merda! Mentre la sinistra, quando hanno fatto il casino contro De Caro, giustamente tutta la piazza di Bari si è riempita per De Caro, non mi sembra che ci sia stato uno stronzo del centrodestra che ha iniziato a fare grandi battaglie a favore di Toti. Anzi, scappati tutti tranne uno, Matteo Salvini. Allora, il concetto fondamentale che dice Toti: io sarei stato anni e anni, 20 anni della mia vita a seguire queste inchieste. Voi dite: esagerato. No, non è esagerato, e fra poco ve lo spiego. Tra l'altro, aggiungo io, uno che non ha rubato non se lo può permettere, non se lo può banalmente permettere di far sì che ci siano degli avvocati, degli assistenti, dei controassistenti, dei segretari che vadano a spulciarsi 4 anni di intercettazione, di carte, di video. Cioè, è talmente semplice l'idea per la quale un politico sfigato, non Berlusconi, non i Riva, di cui parleremo poco, non può, come ho scritto oggi sul giornale, scusatemi se vi cito, si dice sempre che la giustizia è malata. No, la giustizia non è malata, la giustizia è una malattia. Se ti prende quella cazzo di malattia, sei fregato, ti rimane a vita. Perché dite stai. Ovviamente tutti noi che consideriamo Toti innocente, questo patteggiamento dà il senso che non ha preso un euro e che gli atti sono legittimi, tutto il resto è noia. Cioè, cerchiamo di essere chiari. Ha rubato Toti? No! I suoi atti erano illegittimi? No! Queste due cose sono state stabilite dal patteggiamento. Il patteggiamento però ha detto che i suoi comportamenti erano da corrotto, la mettiamo così. Beh, e questa è un'opinione del magistrato che purtroppo non si è potuto discutere in dibattimento. È una cosa mostruosa questa cosa che è successa a Toti, ed è mostruoso l'idea che Toti abbia dovuto abdicare, non tanto a dimettersi e non solo a dimettersi dalla presidenza della regione, ma anche a portarsi queste 1500 ore di servizi sociali, che vuol dire 2 anni. Tra l'altro, fra 2 anni sarà completamente libero e soprattutto sarà agibile politicamente. Ma il punto è che ovunque nei giornali ricorderanno: è stato condannato per corruzione. Lui dovrà spiegare: non era una corruzione, una cosiddetta corruzione impropria. Gli atti erano legittimi, io non ho preso un euro. Vabbè, insomma, sapete bene l'ambaradan. Purtroppo, questo è quello che succede in Italia. Ma quello che succede in Italia lo dovete leggere oggi come avrebbe dovuto fare se ci fosse un giornale pro imprese in questo paese. I giornali in questo paese sono fatti pro giornalisti, pro Roma, pro Camarille, pro minchiate. Perché quello che è successo ieri, se posso dire, non è tanto che il signor Toti patteggia, perché hanno distrutto un uomo e la sua carriera politica, sti cazzi. Il problema è che i magistrati 12 anni fa, nel luglio del 2012, vanno a casa del capo il padrone della Riva, che l'aveva comprata nel 95, la più importante acciaieria d'Europa, e lo arrestano. Dicono che lui ha distrutto e ucciso persone a Taranto attraverso i suoi comportamenti. Oggi, dopo 12 cazzo di anni, il tribunale dice: il processo deve iniziare da capo e deve iniziare non più a Taranto, ma a Potenza, perché i giudici di Taranto non sono lucidi e sono in conflitto di interessi, perché vivono nell'ambiente che loro stessi pensano degradato. Voi vi rendete conto? Ma come fa una persona normale a potersi difendere per 12 anni da arresti, da avvocati, da finanziamenti? O ti chiami Riva, che solo per gli italiani sono della merda, ma la loro acciaieria in giro per il mondo fanno utili miliardari e sono una famiglia che sa fare l'acciaio in maniera straordinaria. Questi li arrestano nel 2012, nel 2013 commissariano la Riva, nel 2015 fallisce la Riva, e oggi cosa titola Il Sole 24 Ore di questa minchia? Che forse i giapponesi di Nippon Steel si vogliono comprare quello che resta di quelle acciaierie che erano il gioiello dell'Italia. Capite qual è la situazione? Non il Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore si accorge oggi che c'è un problema per l'automotive, ma forse negli ultimi 2 anni poteva spiegare le minchiate climatiche che distruggevano i motori endotermici. Il Sole 24 Ore si occupa oggi del fatto che i giapponesi di Nippon Steel si vogliono comprare l'Ilva? Ma forse si poteva accorgere nel 2012 dove c'era la signora Marcegaglia, acciaiera che compra le acciaierie in Belgio e non in Italia, le compra in Francia, dove c'è l'energia nucleare e non in Italia. Si potevano forse accorgere che uccidendo Riva si uccideva un pezzo del PIL italiano. A differenza di Toti, che il buon governo della Liguria può essere opinabile, noi abbiamo distrutto un pezzo del nostro PIL perché alcuni magistrati hanno sostenuto che l'Ilva uccidesse. Una sentenza di Milano ha detto che non erano stati mai investiti tanti soldi nell'ambiente quanto dai Riva. Una sentenza del TAR, passata in giudicato, ha stabilito che sulla Riva erano state rispettate tutte le prescrizioni ambientali poste dall'Italia e dall'Europa. È stata la più gigantesca cazzata bufala verde, purtroppo così volte i giudiziari, che dopo 12 anni non finisce, ricomincia da capo. Adesso ci sarà un processo a Potenza, si vedrà cosa succede a Potenza, poi ci sarà un altro appello, poi ci sarà un'altra Cassazione. Voi pensate che questo sia un paese che possa risollevare? E poi vedi il rapporto di Draghi, 393. Minchiate! In un mondo in cui facciamo i verdi più verdi che si può, abbiamo una magistratura che uccide un'azienda. La magistratura tarantina, a un certo punto, tra il 2012 e il 2015, gli altoforni, che non si spengono e si accendono come se fossero una stufetta elettrica, a un certo punto continuavano a produrre billette, insomma, prodotti. Questi prodotti vengono storati, vengono tutti quanti immagazzinati sui pontili dell'Ilva. Se voi foste mai andati sull'Ilva di Taranto, avreste visto di che stiamo parlando, di una città. Storano, mettono, immagazzinano tutti questi prodotti finiti, perché i forni devono continuare ad andare avanti, non li puoi spegnere, quindi producono questi prodotti semilavorati. E sapete che fa il magistrato? Sequestra, non contento di aver sequestrato tutta l'azienda, sequestra tutti i prodotti perché li considera corpo del reato. Cioè, sostanzialmente, cosa succede? Che i magistrati, nel caso di Toti, col patteggiamento, hanno distrutto il modello Toti in Lombardia, hanno ottenuto il loro risultato senza un processo. Bastava arrestarlo, bastava avere qualche giornale compiacente ed è finito il modello Toti in Lombardia. Per quanto riguarda invece l'Ilva, si ricomincia tutto da capo, ma i magistrati hanno ottenuto un risultato: è morta l'Ilva di Taranto. E adesso i nostri amici tarantini che lavorano nell'Ilva di Taranto non faranno più un cazzo. Gli italiani e il sud che si lamenta: oddio, non troviamo lavoro, il PIL non funziona. Beh, perfetto, ma che cazzo ve ne fate? Seguite quello che diceva la deputata del Movimento 5 Stelle, quella riccioluta, che diceva: Taranto si può riconvertire nella coltivazione delle cozze. Porca di quella mignotta! E i magistrati di Taranto li paghiamo con i proventi delle cozze! Questo è il risultato che abbiamo ottenuto, tutti zitti e muti. Nel frattempo, Salvini oggi viene intervistato da Libero e dice: vabbè, vado a processo, oggi mi chiederanno di condannarmi per sequestro di persona, e anche questa è un'altra storia straordinaria. La Germania chiude le frontiere, la Francia chiude le frontiere. Gli olandesi, Wilders, dice: dobbiamo fare come i tedeschi, dobbiamo chiudere le frontiere, e in questo momento non c'è nessuna emergenza momentanea di immigrazione, mentre il nostro Salvini, quando c'era l'emergenza migratoria e per 19 giorni ha tenuto su una barca delle persone che volevano illegalmente entrare in Italia, è come si chiama? Sotto processo per sequestro di persona. Poi vogliamo spiegare a Draghi che forse questi banalmente sono alcuni dei problemi che abbiamo in questo paese, che però sono un po' diversi rispetto a quelli dell'Europa. Però il punto fondamentale oggi politicamente è che Draghi ieri si viene con Marina Berlusconi. Dice l'ufficio stampa di Marina Berlusconi, era un incontro venuto da tempo, mentre invece Repubblica e tutti gli altri giornali ci soffiano sopra, ecco l'incontro per fottere la Meloni. E su questo Marco Travaglio sul Fatto è molto divertente, perché Marco Travaglio sul Fatto recupera una serie di incontri fatti da Draghi in tempi non sospetti con Napolitano e Scalfari, che poi portarono alla fine del governo Letta, e poi gli incontri per far fuori Renzi. Insomma, sostanzialmente dice Travaglio oggi sulla prima pagina del Fatto: se io non ho bisogno, la Meloni non ha bisogno dei miei consigli, ma se fossi lei una grattatina me la darei, perché quando Draghi si vede e si movimenta in giro, i governi rischiano di cadere. Sondaggio di oggi, però, fatto dalla Corriere della Sera, fa vedere che il centrodestra è sostanzialmente stabile, il centrodestra di governo, mentre il PD sta perdendo un punto percentuale e il Movimento 5 Stelle guadagna, nonostante tutti i casini interni, lo 0,9%, sta al 13,9% il Movimento 5 Stelle e al 21,6% il Partito Democratico. Insomma, l'effetto boccia è valso zero. Non vorrei parlare ancora dell'effetto boccia perché mi sembra imbarazzante. Ultima cosa di economia ve la segnalo, non so quale giornale oggi ci sta raccontando che potrebbe ritornare l'idea di una tassa sugli extra profitti delle banche, anche se da fare in modo completamente diverso rispetto al passato. 5-6 miliardi che stanno cercando, così come cercano al governo, e questi soldi servono per il cosiddetto assegno unico, quello che Repubblica il 29 agosto, come vi ho segnalato ieri, diceva che il governo voleva abolire l'assegno unico. Oggi il governo di destra vuol tassare le banche per aiutare i più poveri. Voglio dire, io che sono un liberale potrei avere qualche critica, ma mi diverte che la sinistra si incazza se il governo di destra tassa le banche per darle ai più poveri. Bah, insomma, fantastico come cambiano le prospettive. Invece, sul cosiddetto concordato, sul patto con il fisco biennale che ha studiato Leo, molto intelligente, stanno ancora cercando di capire come renderlo più attrattivo, attraente per